Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Buongiorno, questa mattina parliamo di logopedia con Beatrice Catasti. Buongiorno Beatrice.
Buongiorno a
tutti. Tu sei una logopedista.
Sì.
Allora, chi è il logopedista?
Allora, il logopedista è la figura professionale che si occupa dell'abilitazione o la riabilitazione alla comunicazione, non prettamente al linguaggio, perché la comunicazione è un concetto molto più ampio, no? Perché anche nel paziente che non è verbale, no? Che non acquisisce quindi un linguaggio parlato, c'è comunque un modo per abilitare, sì,
la comunicazione,
che sia anche solo con delle immagini o dei suoni o qualsiasi altro stimolo, comunque
comunica,
sì,
assolutamente. E tu prima parlando mi dicevi anche della educazione o rieducazione anche in età infantile, no?
Sì,
dei bambini, sì, al linguaggio,
assolutamente.
Sia orale che scritto, quindi naturalmente il logopedista in questi anni è una figura professionale che è cresciuta, ha avuto talmente tanto successo che è stato anche ha anche un albo,
sì.
Un albo che fa capo alla legge 3 del 2018,
sì,
è un esercizio proprio della professione del logopedista regolamentato dalla legge dello Stato ed è vincolata all'acquisizione della laurea in logopedia. La laurea in logopedia si acquisisce in quanti anni?
È una laurea breve, quindi una triennale come le altre professioni sanitarie,
però in continuo aggiornamento.
In continuo aggiornamento, infatti non so quanto resterà, diciamo, in questa modalità, essendo comunque un corso di laurea anche molto complesso a livello pratico, molto ampio, non so quanto resteranno così le cose. Comunque all'oggi è una triennale semplice, si entra attraverso un numero chiuso,
un test d'ingresso,
il numero è molto definito, va dai 20-25 alunni ogni anno,
studenti
ogni anno. E
se ti dovessi trovare a consigliare questa professione a chi in questi mesi sta scegliendo, quindi ragazzi che frequentano le quinte classi dei superiori, questa strada, quindi il diventare logopedista, cosa diresti?
Direi che è una professione molto interessante, che è molto più ampia di ciò che si pensa, perché nel gergo comune il logopedista, no? È colui che aiuta a parlare meglio, ok? E prevalentemente si lavora, cioè almeno la concezione comune è quella del lavoro sull'età infantile, sul bambino. Ma comunque in realtà ha ripercussioni in vari ambiti.
Anche perché la figura del logopedista, lo stavamo dicendo prima, no? Essendo una figura nuova, non è stata vista sempre di buon occhio, tra virgolette, perché non si capiva bene chi era questo logopedista, questo logos, questo parlare, e quindi diciamo che un po' spaventa. Dall'altra parte però si fa capo in extremis, quindi quando si ha proprio necessità, soprattutto per quanto riguarda i bambini, si corre ai ripari chiedendo aiuto alla logopedista. Allora, la logopedia non deve spaventare, perché non è una pratica invasiva,
no,
ma è una pratica educativa fondamentale. E naturalmente è importante, soprattutto per quanto riguarda i bambini, riuscire a riconoscere quando ci sono dei disturbi del linguaggio e quindi la precocità del riconoscimento è funzionale alla...
Esatto, sì, senz'altro, anche perché c'è un'età limite che si localizza più o meno intorno ai 2 anni e mezzo, 3, entro la quale c'è una variabilità molto ampia nell'acquisizione del linguaggio. Dopodiché, dai 3 anni in poi, non dico insomma che il paziente non debba arrivare prima in riabilitazione, però comunque sia l'età più significativa entro il quale è necessario fare una diagnosi, un'osservazione più accurata del linguaggio, è intorno ai 3 anni, 3-4 anni, perché è l'età in cui iniziano a comparire dei segnali molto significativi per l'evoluzione poi del linguaggio, che poi potrà avere ripercussioni negli ambiti scolastici, quindi potrà evolvere in disturbi degli apprendimenti, che adesso sono una realtà molto molto
diffusa. Questo e altro tra poco.
Me, I'm a part of your circle of friends, and we notice you don't come around. Me, I think it all depends on you touching ground with us. But I quit, I give up, nothing's good enough for anybody else, it seems.
Logopedia e logopedista. Stavamo parlando, per chi si fosse collegato ora con Mente Locale, RT Radio Tadino, con Beatrice Catasti. Beatrice, dicevamo che la figura della logopedista è una figura molto particolare, no? Mm-hmm. Ci si fa capo quando ci sono dei problemi, chiamiamoli così in senso buono, dei disturbi anche del linguaggio, mm-hmm. che però vanno presi con le pinze, perché non tutti sono seri disturbi. Del linguaggio.
Sì, esattamente.
Quali caratteristiche deve avere? Quali caratteristiche deve avere una logopedista?
Allora, una figura professionale di questo tipo è una figura professionale di aiuto, quindi senz'altro deve avere una propensione verso l'assistenza. Io dico sempre, la logopedista in realtà è più di una logopedista, perché è un po' psicologa, un po' una pedagogista, un po' una figura di riferimento, quindi è una professione d'aiuto però molto ampia da questo punto di vista. Quindi senz'altro l'ipotetica neo-studentessa dovrà tenere conto di questi aspetti.
Quindi deve avere, oltre a, deve essere molto elastica,
sì,
soprattutto
assolutamente
deve,
sì,
deve avere anche,
sì,
una sorta di,
sì,
capacità,
esatto,
di imprinting, quindi di creare un, un legame, no, con, chiamiamolo,
sì,
paziente, ma
sì,
diciamo
con l'altro,
con l'altro. E soprattutto deve essere, abbiamo detto, in continua, sempre pronta ad aggiornarsi, perché voi dovete fare dei continui corsi di aggiornamento,
sì,
su,
esatto,
sul linguaggio.
Sì, sì.
Stavamo anche dicendo di questi famosi 30 mesi, no? Il bambino nel corso del tempo va ad acquisire un linguaggio che è dai, diciamo, dai 2 anni, quindi dai 24 mesi in poi, no? Sempre più significativo.
Sì, assolutamente. Allora, diciamo che io dico sempre, non ci sono bambini da manuale. Noi ci basiamo un po' sui valori che ci danno i manuali, no? Per cui entro il primo anno di vita il bambino dovrebbe, dopo la lallazione, acquisire le prime paroline. Intorno all'anno e mezzo, due, iniziare a combinare, quindi formare le prime,
frasi semplici,
no? Le prime frasi, sì, assolutamente molto semplici, quindi articolo nome verbo. Poi man mano inizia ad arricchire sia il lessico che la sintassi, quindi man mano la frase si fa sempre più complessa. Però è anche vero che possono esistere situazioni che, dove il bambino arriva magari a 2 anni e mezzo, 3, con un lessico ancora molto povero. Ok? Indice, chissà,
di un
potenziale disturbo, di linguaggio, ma è anche possibile che un bambino, tra virgolette, un pochino pigro, sia un po' indietro con le acquisizioni, ma che poi in pochi mesi riesca ad esplodere e quindi a raggiungere più o meno gli obiettivi
che ci sono
previsti per l'età.
Certo. Diciamo che negli asili tu sei una persona che li frequenta, quindi vedi diversi bambini, perché fai un progetto insieme anche all'ASL, fai un progetto e vai in giro per gli asili, quindi ti rendi conto anche, diciamo, del tipo di bambini e del tipo di difficoltà che questi bambini possono avere nel linguaggio e anche, essendo il linguaggio, anche nella relazione interpersonale con gli altri bambini. Secondo le statistiche, i disturbi specifici del linguaggio, quindi parliamo proprio di disturbo riconosciuto, sono il 7% dei bambini in età scolare presente con questi DSL, con una frequenza 2-3 volte maggiore nei maschietti. Allora, facciamo un esempio pratico, perché poi lì bisogna andare. In un asilo, in una sezione media dell'asilo, quanti bambini più o meno, no? Le difficoltà sono più tra i maschietti, tra le femminucce, il linguaggio è più sviluppato nell'uno o nell'altro caso?
Allora, è molto soggettivo. Se devo tracciare proprio una media, posso dire che la femminuccia tendenzialmente tende ad essere più precoce nelle acquisizioni. Maschietto, sempre rientrando nelle eccezioni, un pochino più pigro, ma poi comunque raggiungono intorno ai 5 anni più o meno le stesse competenze linguistiche, ecco. Diciamo che c'è anche una variabilità proprio a livello anatomico degli emisferi cerebrali fra maschio e femmina, che potrebbe supportare queste ipotesi. Diciamo che il cervello femminile ha molte più connessioni fra i due emisferi, mentre quello maschile è più selettivo. Quindi il maschio tendenzialmente tende ad essere più specifico, più preciso in quella
nel suo ambito.
Però per quanto riguarda il linguaggio è un processo complicatissimo che è frutto di continue interazioni linguistiche fra i due emisferi, quindi chi lo sa, magari questo potrebbe essere una base neuronale a questa precocità linguistica nella femmina, e nonché diciamo anche nella riacquisizione dopo magari un ictus, un trauma cerebrale, la rieducazione linguistica nella femmina spesso è più, non sempre chiaramente, dipende da tanti fattori assolutamente, però è spesso più veloce.
Ci vogliono forza e coraggio, anche se chi ti ha già deluso doveva darti ancora il peggio di sé. Servono forza e coraggio per contrastare l'entusiasmo di chi ti ammazza l'entusiasmo, e per resistere agli inganni, alla follia di questi anni, di troppi credo e pochi santi. Per dare voce ai tuoi pensieri, per imparare a stare in piedi e per amarsi più di ieri. Di più, di più, di più. Per chi ama non ha direzione, perché aspetta il suo giorno di rivoluzione.
forza, amica mia, ci vuole forza, forza e coraggio, coraggio e coraggio.
Le acque minerali non sono tutte uguali, per questo ho scelto Rocchetta, la mia acqua di bellezza. Giorno dopo giorno Rocchetta mi depura da tossine e liquidi in eccesso, facendomi fare tanta plin plin.
Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori.
Uno stile di vita corretto e acqua Rocchetta, ecco il segreto della mia linea.
Max di Massimiliano Rampini, la precisione di lavori eseguiti a perfetta regola d'arte. Pitture edile per interni ed esterni, cartongesso, decori per interni. Max di Massimiliano Rampini, per dare colore alla tua casa. A Gualdo Tadino, via Renzo Megni. Telefono 339 30 45 789.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Tambourine in the rhythm of sunshine. In the heat of the sun.
Beatrice Catasti sta con noi a Mente Locale questa mattina. Non sapevi che fare, sei venuta qui, no? Non è vero. No, ti ringraziamo per stare con noi, per spiegarci un po' quello che è la figura della logopedista. Tu sei logopedista e collabori anche con... vai negli asili, quindi collabori anche con le insegnanti. Allora, è un progetto questo?
Allora sì, attualmente attuo questo progetto dalla fine di gennaio, che durerà più o meno fino alla fine di questo mese, del mese corrente, e il progetto si chiama Laboratori Metafonologici, è molto interessante. Diciamo, siamo appoggiati dal servizio infanzia di Gualdo Gubbio, quindi di tutto il bacino, il servizio, diciamo, che giunge fino a parte dal comune di Gubbio, raggiunge tutto il comune di Gualdo, fino ad arrivare Scheggia, Ostacciaro, quindi tutto quanto il bacino. È un progetto molto interessante perché viene seguito con i bimbi dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia, quindi
la sezione che l'anno prossimo andrà a scuola.
I bimbi grandi, io li chiamo, i bimbi che andranno alla scuola primaria. Il fine è quello di identificare soggetti a rischio, appunto screening, e parte con 6 lezioni di potenziamento su queste abilità, che sono prerequisiti necessari alla lettoscrittura, quindi chiaramente se un bambino mostra delle fragilità in questi ambiti potrebbe essere un campanello d'allarme, oltre al fatto che viene esaminato un campione di linguaggio, quindi eventuali suoni che non ci sono, eventuali distorsioni, anche questo può essere indicativo per di un futuro, di una futura difficoltà, fragilità nell'ambito scolastico.
Ma questo è molto positivo perché agendo su dei bambini, facendo questo screening su questi bambini di 5 anni, 4 e mezzo, 5 anni, si può ricorrere subito ad un aiuto.
Assolutamente.
Quindi alla fine di questo percorso, cioè a maggio-giugno, tu stilerai una diciamo relazione?
Sì, beh, diciamo, allora, tirerò le somme del lavoro. Chiaramente se un bimbo viene reputato adeguato, non viene assolutamente richiamata la famiglia. Nel caso opposto, anche se un bimbo magari solo a livello linguistico o comportamentale o appunto in queste acquisizioni metafonologiche che dicevo risulta essere un po'
più debole,
più fragile, la famiglia o viene, nei casi un pochino più importanti, richiamata ad una valutazione un po' più approfondita da eseguire appunto presso il servizio pubblico, insomma, oppure gli viene fornito un pacchetto di esercitazione che il bimbo può fare anche durante l'estate proprio su queste competenze un pochino più fragili, quindi giochi di rime, giochi di sillabe, giochi di sillaba iniziale, un lavoro molto, molto carino in realtà.
Anche se bisogna dire che i genitori non devono spaventarsi,
assolutamente,
perché non è assolutamente una malattia,
no,
assolutamente. Spesso c'è questa paura, no? Questo essere restii, perché accettare le debolezze dei propri figli è quasi una sconfitta per un genitore, ma non è così. Anzi, siamo abbiamo la facoltà di poter intervenire subito e quindi essere aiutare questi bambini a rifiorire nel linguaggio, certo, qualora ce ne sia necessità.
Certo.
E poi ci sono anche delle mamme che parlavamo prima, delle mamme, dei papà, insomma, dei genitori sono estremamente così ansiosi, no?
Sì,
quindi oddio,
esatto,
non dice
esatto.
La R, oddio,
la S. Oddio.
Allora, come si devono comportare? Quando bisogna veramente allarmarsi e quando invece bisogna dar tempo a questi bambini a cui non si dà più tempo?
Esatto, perché anzi a volte si rischia di saltare, no, delle tappe che sono necessarie, prerequisiti proprio a livelli successivi. Comunque sia, io direi che è ovvio che se un bimbo intorno ai 5 anni ha un inventario fonetico povero o comunque presenta più anomalie nella fonetica, quindi non è solo una questione di R, no? Si chiama rotacismo, non è solo una questione di S, i famosi sigmatismi, però ecco, presenta un quadro multiplo più che altro, no? di problematiche fonologiche, oppure presenta una mancata acquisizione della struttura sintattica, quindi
frasi. Facciamo un esempio.
Esattamente, quindi frasi ancora molto immature.
Quindi gioco palla.
Gioco palla, mamma mangia, o papà TV, no? Quindi sì, che ne so, omissione magari dell'articolo, oppure una grammatica ancora immatura. In tal caso magari consiglierei un approfondimento. Però è ovvio che se un bimbo a parte un semplice suono impreciso, no? Perché adesso anche per una R poco vibrante il genitore sì, rischia di arrivare in preda all'ansia, no? E tra l'altro ansia che poi il bambino acquisisce, sente.
Poi sì, c'è frustrazione, sì, perché frustrazione, se poi non riesce.
Esattamente, appunto questo per esempio io mi sento di consigliare di evitarlo,
o
sì, di prenderlo insomma con le pinze. Quindi magari vuoi l'acquisizione matura di questo suono?
Aspettiamo
o potenziamo in modo tranquillo, insomma, senza paure.
RT Sport.
Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Pareggio pesante nel posticipo della 32esima giornata di Serie A. L'Atalanta prova in ogni modo a sfondare il muro eretto dall'Empoli, ma alla fine lo 0-0 premia gli uomini di Andreazzoli e non permette alla Dea di agganciare il Milan al quarto posto, che rimane a più 2. La squadra di Gasperini macina occasioni, ma un super Dragowski ferma a più riprese Hatebur, Freuler, Ilicic e Zapata. L'Empoli va così a 29 punti e si porta a meno 2 dal Bologna quartultimo. Sorriso amaro per Gasperini, ne siamo stati sfortunati. Sentiamolo.
I numeri parlano da soli. Mi hanno detto che abbiamo fatto tutti i record di conclusioni, di tiri in porta nel campionato. E questo è già sufficiente. Abbiamo provato a fare gol rubando palla alta, girando con dei cross. Abbiamo provato entrando palla a terra. Abbiamo messo dentro un po' tutte le cose. E niente, il calcio è fatto anche di queste partite.
Nel posticipo della 33esima giornata di Serie B, invece, il Brescia fatica, ma vince 1-0 a Livorno contro la squadra di Breda e si prende 3 punti pesantissimi. Corini torna primo da solo con 3 punti in vantaggio sul Lecce. Nel primo tempo la migliore occasione è il palo di testa di Torregrossa, che nella ripresa all'89esimo si inventa sul fondo la giocata che permette al capitano Romagnoli di mettere in rete a porta vuota da pochi passi. Champions League, è scattato il countdown per il ritorno dei quarti tra Juventus ed Ajax, in programma questa sera a Torino alle 21. Si parte dall'1-1 ottenuto ad Amsterdam, in palio la semifinale. Allegri è alle prese con gli acciacchi dei suoi giocatori. Forfè di Chiellini e Mandžukić, in difesa c'è Rugani, mentre al posto del croato è ballottaggio tra Ken e Dybala. Servirà fare meglio di quanto fatto all'andata, giocheremo con lucidità e con molta fisicità. Sarà fondamentale per saltare il loro primo pressing, ha commentato il tecnico bianconero. Se giocheremo con rispetto e meglio tecnicamente, passeremo il turno. NBA, clamorosa impresa dei Los Angeles Clippers, che all'Oracle Arena battono i campioni di Golden State Warriors 135-131 al termine di una partita magistrale e pareggiano la serie portandola sull'1-1. Mattatore della serata, Lou Williams, che ha messo a referto 36 punti. Ottima prova di Danilo Gallinari, il campione azzurro è stato capace di realizzare 26 punti in totale, con 4 rimbalzi vincenti e 6 assist. Per i Warriors, oltre al danno la beffa. DeMarcus Cousins si è infatti infortunato al quadricipite sinistro meno di 4 minuti dentro la sua seconda partita playoff in carriera e il timore è che si tratti di uno strappo. E per ora è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
È primavera. E come ogni anno, anche quest'anno, presso Enzo Shows a Padule di Gubbio, sono arrivate le ultime novità di stagione. Tante, in grande assortimento, trendy, classiche, sportive, insuperabili per bellezza, qualità, prezzo. Enzo Shows, le calzature sempre alla moda per tutta la famiglia, a Padule di Gubbio.
Giacometti Auto di Giacometti Gianmarco. Officina riparazioni, vendite e assistenza. Giacometti Auto. Esperienza e professionalità al servizio dell'automobilista. In via Flamini a chilometro 191 di fronte al centro commerciale La Bussola. A Gualdo Tadino. Telefono 075 914 1781.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it, anche su Facebook e Twitter.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Fermati, che non è l'ora dei saluti, vieni qui e abbracciami per 2 minuti, guardaci, da fuori siamo la fotografia del giorno di un mio compleanno. Ricordo quando tu mi hai detto non aver paura di tremare, che siamo fiamme in mezzo al vento, fragili ma sempre in verticale.
Rispirare nel diluvio.
capannano dal nostro lato, scriverci parole grandi con un dito, lettere che sbiadiranno solo per metà, ma che riscriveremo ancora, che siamo fiamme in mezzo al vento, fragili ma sempre in verticale.
Parlando dei disturbi del linguaggio, che sono può essere un ritardo semplice di linguaggio, per chi si fosse collegato ora potrà riascoltare l'intervista con Beatrice Catasti, quindi sulla logopedia e i logopedisti, su RT Smart, che è la nuova app che tutti potete scaricare, su rt.it e naturalmente poi sui social, quindi pagina di Radio Tadino, di Mente Locale e anche su Instagram Mente Locale On Air. Quindi dovete per forza ascoltarci perché siamo dappertutto. Ritorniamo a noi. Disturbi specifici del linguaggio. Quando è un disturbo del linguaggio e quando è proprio un disturbo specifico del linguaggio?
Allora, il disturbo specifico di linguaggio si chiama specifico perché si stabilisce nel momento in cui il bambino non abbia altre difficoltà di natura cognitiva. E quindi soprattutto è chiaro come questi pazienti abbiano un ritardo, un disturbo, dal punto di vista della produzione, a volte anche della comprensione, in mancanza di altri segnali, ok? Quindi di un cognitivo normale, per esempio, no? In tal caso, anzi in caso contrario, non avremo più a che fare con un DSL, no? Quindi disturbo specifico, no? Ma sarà un disturbo di linguaggio associato o, certo, ad un, o comunque associato ad altri quadri, no? Per esempio un quadro sindromico chiaramente si porterà dietro anche un disturbo di linguaggio, un ritardo mentale quasi matematico che abbia un disturbo del linguaggio, quindi quadri un pochino più complessi da quello specifico di linguaggio.
Okay. I disturbi del linguaggio io leggo che colpiscono circa il 6-8% della popolazione mondiale e è secondo la classificazione dell'ICD-10, quindi dell'International Classification of Diseases, è stata redatta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e si distinguono in disturbo specifico dell'articolazione dell'eloquio, del linguaggio espressivo, della comprensione del linguaggio. Quindi i disturbi sì, è un ampio su cui voi
sì, poi sono anche in continuo aggiornamento anche la classificazione di questi sì, chiamiamoli così, disturbi è in continuo aggiornamento, ogni tanto i manuali variano, no?
Si ampliano,
le varie classificazioni
di...
sì, però comunque diciamo che l'intervento va chiaramente mirato al singolo soggetto, quindi non è che un disturbo di natura fonologica va affrontato sempre nella stessa maniera, ma ci sono per 10 pazienti 10 modalità diverse di presa in carico, assolutamente. Però ecco, per esempio, per quanto riguarda i DSL è fondamentale, come dicevamo prima, la diagnosi precoce, perché possono evolvere quasi sempre da DSL in DSA, quindi disturbi specifici pro e degli apprendimenti, quelle le famose dislessie, disgrafie, discalculie, disortografie, che adesso insomma
vanno di moda ora.
Sì,
lì c'è tutto un discorso da aprire sul saranno tutte, senza togliere
però va ben ponderata la cosa, assolutamente, anche perché comunque una diagnosi è sempre un po' è brutto scegliere questo termine, però è un po' un'etichetta, soprattutto per ragazzino.
Bisogna andarci con i piedi di piombo.
Assolutamente, sì.
I bambini che hanno dei problemi articolatori, per esempio, vengono così definiti anche bambini con ritardo del linguaggio, tra virgolette, nel senso che hanno però dei problemi proprio fisici. Allora, a quel punto voi lavorate in equipe, no? A chi ci si deve rivolgere? A un otorinolaringoiatra, per esempio?
Già, anche qui sfioriamo insomma molti aspetti diversi, perché andiamo dalla semplice frenulectomia, quindi il problema ai frenuli linguali, a problematiche della motricità orale, linguale, quindi sì, sarebbe opportuno un lavoro un pochino più generalizzato con la figura di un foniatro, di un otorino, associata poi insomma nonché ad un dentista, un ortodontista che possa seguire tutto quanto,
tutto
in modo sì.
Il soggetto a tutto tondo.
Sì.
Naturalmente i disturbi del linguaggio, disturbi specifici del linguaggio, dicevamo che si ereditano in qualche modo, c'è un filone genetico secondo lo studio che si sta facendo, che però, come dicevi tu prima, è in continua evoluzione, per cui lo stanno continuando, ci si sta studiando su queste cose.
Sì, assolutamente sì.
Io ti ringrazio infinitamente di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Spero di affrontare con te altri argomenti. Naturalmente io ci tengo a dirlo, e poi qualcuno potrà anche contraddirmi, il logopedista, per quello che io ne ho avuto a che fare, è colui che non porta il camice, ma che guarda veramente i bambini e li rieduca, e profondamente, guardandoli ad altezza occhi, sbaglio? Bea,
diciamo che il porsi ai livelli del paziente, che sia un bambino, un adulto, un anziano, insomma indipendentemente dall'età, secondo me è uno dei primi punti che vanno assolutamente seguiti.
E quindi spogliamoci dei camici e vestiamoci di professionalità, di affetto e di obiettività. Alla prossima.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.